Buonasera a tutti per questa ultima serata della tornata, diciamo, autunno-inverno di Visibilia, che è l'appuntamento che Pensiero Visibile, come insomma credo quasi tutti voi sapete, organizza per portare cultura e nuovi stimoli alle aziende, clienti e al territorio sulla comunicazione. Quindi diciamo che rientra proprio nel nostro, nella nostra visione aziendale, nel nostro perché aziendale, che è appunto quello di portare cultura nella comunicazione per rovesciare il punto di vista. Quindi riteniamo assolutamente importante continuare a portare questo tipo di eventi e in particolare in questo caso abbiamo voluto porre l'accento su quello che è, già nel sottotitolo che abbiamo messo, il futuro della comunicazione. Il futuro perché, ahimè, di futuro si è parlato un po' poco negli anni scorsi, un po' presi dalla preoccupazione per il presente o nella nostalgia, diciamo, di un modello anche di business o di comunicazione passato che non è più, e quindi di questo bisogna farci una ragione. Futuro perché quello che ci piace fare è cercare di guardare avanti. Quindi quest'anno abbiamo portato il tema dell'etnografia digitale, abbiamo portato il tema della user experience, il tema della visualizzazione dati. Sono tutti temi che in realtà sono assai già ben presenti nella comunicazione, magari più fuori dall'Italia, ma che arriveranno, su cui noi insomma già siamo abbastanza sul pezzo, come si suol dire, e che comunque vi invitiamo a tenere in considerazione. Gran finale quest'anno dedicato al tema della gamification, quindi al tema delle meccaniche di gioco, la dico in maniera molto banale, applicate alla comunicazione o comunque ai meccanismi per creare esperienze legate al coinvolgimento dei pubblici, delle aziende, degli enti o in generale insomma di chi ci guarda e ci ascolta. Dopo quasi 2 anni di seguimento sono riuscita ad avere qua con noi Fabio Viola,
ciao a tutti.
Che in realtà molto gentilmente e disponibilmente si è prestata a essere qui in questa sera che è anche San Valentino, quindi ecco, ringrazio anche voi di esservi concessi l'aperitivo qua da Pensiero Visibile e che vi presento brevissimamente, ma poi insomma si presenta lui. In Italia è uno dei massimi esperti di game design e di applicazione del game design al coinvolgimento dei pubblici negli ultimi anni, nella fattispecie soprattutto nel settore culturale, quindi ha realizzato delle esperienze di gioco all'interno del Museo Archeologico di Napoli, del Teatro Reggio di Parma, che poi insomma magari vi racconta lui, che stanno veramente rivoluzionando anche il modo in cui si fruiscono questo tipo di ambienti. È docente al Master dell'OIED in Gamification and Engagement Design, è giusto? Più o meno. Si occupa di consulenza su questi temi insomma, per aziende, enti e altre realtà formative. Niente.
Eccoci.
Accomodati, ti
lascio. Io mi siedo, che sono nato stanco,
sì,
purtroppo.
Ti metto di lì che se devi far vedere qualcosa. Oh. Ok, come al solito è una chiacchierata, quindi se avete domande, se qualsiasi curiosità, eccetera, vi venga.
Meglio, dicevo, più come uno spettacolo teatrale, più il pubblico è partecipe, più ha delle vibrazioni positive, perché non siamo al cinema, quindi proviamo a trasformarlo in un media caldo rispetto a un media freddo, quale potrebbe essere il cinema, la televisione, esatto, o la scrittura.
Facciamo il cinema dal vivo. Allora, vabbè, innanzitutto una curiosità mia e poi ci spostiamo sul tema che ci sta a cuore. Io ho letto un po' la tua biografia online in cui racconti appunto come è nata la tua passione per il gioco, che per il gioco, videogioco, che poi ha caratterizzato un po' anche tutto il tuo percorso professionale ed è diventato proprio il focus della tua
Sì.
professione. Com'è nata questo connubio?
Diciamo, come credo a molti di voi in sala, chi è nato negli anni 80 si è ritrovato per la prima volta, sul fine degli anni 70, a poter scegliere un nuovo media, un nuovo linguaggio. I videogiochi altro non sono che l'ultimo dei linguaggi nati, apparentemente il più vicino al cinema, perché è un linguaggio anch'esso tecnologico. E mentre i miei genitori non avevano potuto scegliere i videogiochi, io ebbi questa possibilità, era agli albori ancora come industria, iniziai a giocare con un Commodore 64 e da lì poi a seguire con tutta una serie di altri strumenti. Quello che è accaduto poi per casi fortuiti della vita è che da giocatore sono passato, diciamo, dall'altra parte, quindi a lavorare per alcune di quelle aziende dalle quali avevo comprato tanti videogiochi, soprattutto Electronic Arts e Vivendi, dove spesi un po' di anni su giochi come FIFA, Sims, Crash Bandicoot, cose di questo tipo. E quindi niente, però è un linguaggio, cioè io i videogiochi non li chiamo neanche più, quasi più videogiochi, per me sono semplicemente un linguaggio per raccontare delle storie. Diverso, un linguaggio tecnicamente diverso, stilisticamente diverso, ma soprattutto è diverso non tanto della nostra parte, diciamo così, autoriale, ma è diverso nella parte di fruizione del pubblico, nel senso che un videogioco, quando è ben fatto a livello di scrittura, permette a chi l'ha scritto poi di diventare spettatore e a chi è spettatore di diventare spettautore. Quello è il prodotto migliore. Quando noi poi ci sediamo e guardiamo evolvere, far prendere delle scelte a dei giocatori che noi non avevamo pensato. Quindi più anche nella scrittura e nelle interazioni si lasciano spazi di libertà, che non siano semplicemente spazi destra-sinistra o spazi ornamentali, la staccionata rosa, la staccionata verde, che sicuramente anche aiutano, concorrono. Quindi più noi ci possiamo sedere dall'altra parte, più il giocatore si sente protagonista, e quindi io dico che diventa spettautore, migliore è il prodotto che noi abbiamo. Perché credo che la magia dei videogiochi è una delle spiegazioni che si possono dare al successo sociale, ma anche soprattutto economico, che l'industria dei videogiochi ha avuto. Un'industria che ha 46-7 anni, non ha neanche 50 anni di vita, qui sarebbe paragonabile al cinema muto, se vogliamo metterla da questo punto di vista, o all'arte, è molto simile alle pitture rupestri del 10.000 avanti, cioè quello è lo stadio evolutivo in cui ci troviamo, però uno dei motivi credo che sia la possibilità che hanno di rendere protagonista il giocatore, che quindi non è più un fruitore, ma è un experiencer, qualcosa di questo tipo. Protagonista nel senso che i videogiochi portano a parlare in prima persona il fruitore. Sono l'unico media che trasforma l'esperienza dalla terza alla prima persona, nel senso che si dice: io ho salvato la principessa, se ci fate caso. Se provate a parlare con chi sta utilizzando un videogioco, tende a parlare in prima persona. Chi legge un libro, chi guarda un film, parla in terza persona. L'attore ha fatto questa scelta, il nome del protagonista, in Dawson Creek, Dawson e Joy hanno fatto questa scelta, eccetera, eccetera. Poi ognuno si dà i suoi rimandi culturali. E però in quel passaggio c'è tutta la forza di protagonismo che ha. E questo protagonismo matcha perfettamente con quella che è la cultura del XXI secolo, che ritorna a essere una cultura di tipo tribale, molto più vicina a una cultura pre-scrittura lineare. Paradossalmente, quest'epoca del XXI secolo ritorna a essere orale. I videogiochi e la tecnologia sono oralità, questo non lo dico io, ma lo disse già McLuhan, e non solo lui, poi Studio Azzurro lo declinò nella sua verticale specifica. Quello che però è sicuro è che se ora dobbiamo vedere a cosa sta accadendo, bisogna andare a ripescare cosa è accaduto nelle comunità orali pre-scrittura alfabetica lineare, che sono società in cui c'era una forte identità. Era una società in cui non c'era il discorso del tempo, ovvero oggi no, il tempo non c'è più, nel senso che c'è l'immediatezza totale delle esperienze, poi giudichiamo se questa è una cosa positiva o negativa, però non c'è più desiderio di procrastinazione. Nel libro citavamo nell'arte del coinvolgimento col coautore, che è un semiologo, Vincenzo Idone Cassone, ha un piccolo studio stupidissimo, quindi senza nessuna valenza scientifica, sul tempo medio che impieghiamo nel mangiare un gelato oggi rispetto a 30 anni fa. Si è velocizzata enormemente quel tipo di esperienza, si morde, non c'è più una ritualità intorno, non c'è più quindi tendenzialmente una sacralità, e quindi i videogiochi dal mio punto di vista sono interessanti perché sono un esempio di come, diciamo, chiamiamoli così, manufatti umani siano più un processo che un prodotto. I videogiochi sono interessanti perché sono processuali. Da questo punto di vista, non hanno un'aura di per sé, non sono un'opera d'arte di per sé, ma sono interessanti perché si evolvono insieme al pubblico. Se avete visto tutti i giochi di oggi, vengono definiti data-driven, una buona parte dei giochi attuali. Che cosa si intende dire? Che c'è una parte iniziale autoriale in cui noi scriviamo, immaginiamo, a volte anche sulla base di dati pregressi, ma comunque noi creiamo la storia, quindi c'è ancora una parte puramente autoriale. Però quello che poi accade nella pratica è che il gioco, a distanza di pochi mesi, cambia totalmente, e non in base agli autori, ma in base ai dati che ci vengono dal pubblico. E questo è strano in qualsiasi altro ambito, perché vuol dire cedere potere e avere l'umiltà di dire che non è detto che ciò che gli autori pensano siano il modo migliore per il giocatore. E quindi è il giocatore che influisce pesantemente su quello che accade. Cioè, i dati che noi analizziamo ci dicono che alcune funzionalità che avevamo pensato essere interessanti non vengono utilizzate, vengono utilizzate in maniera totalmente differente, e quindi cambia in tempo reale il gioco. C'è un game designer, c'è un game programmer, un game artist che continua a lavorarci, e il gioco cambia. Questo su progetti dove c'è ovviamente la possibilità di avere più tempo e budget.
C'è un grosso parallelo, cioè, in qualche modo dal mio punto di vista è quello della comunicazione, è come se il videogioco fosse, cioè, come tu lo descrivi, una metafora concreta di quello che sta accadendo un po' a tutti i livelli, nel senso che anche nella comunicazione e nell'approccio alla comunicazione con lo storytelling, per esempio. Anzi, quello che si auspica, cioè, ovvero una storia funziona, una narrazione funziona quando sono i pubblici ad impadronirsene e la proseguono. Quindi anche nel caso, per esempio, di uno spot pubblicitario, prendiamo il famoso caso del buon di Motta, quando poi il pubblico ne fa le parodie, ne fa le contronarrazioni, ne fa i meme, eccetera, allora il racconto ha avuto successo anche a livello proprio di efficacia commerciale, perché vuol dire che ce ne siamo impadroniti, e contemporaneamente però per far questo è chiaro che le aziende che lo realizzano devono essere disposte a perdere il controllo sul racconto. Lo stesso avviene magari a livello anche delle serie TV, in cui addirittura ci sono serie in cui a un certo punto si dice sia stato così anche per il Trono di Spade, le scelte narrative sono influenzate da quello che le comunità di fan chiedono, no?
C'è tanto Jenkins.
Esatto.
Sì.
Quindi questo è un meccanismo che di cui chi fa comunicazione a livello agenzie di comunicazione, ma anche le aziende che propongono comunicazione, ne devono assolutamente tenere conto, perché quello che i pubblici del nostro racconto fanno non possiamo più non tenerne conto, per l'appunto. Anzi, il nostro massimo successo deve essere quello di creare un racconto che voglia essere continuato dagli altri. E in questo le meccaniche che i giochi riescono a creare sono fortissime. Infatti, appunto, il tema gaming va di pari passo anche così nella storia professionale di Fabio con quello che è la riflessione sul coinvolgimento, l'engagement che siamo abituati, no, all'ingaggio, a sentire anche nel mondo social. Il coinvolgimento è uno cioè, sono le pepite d'oro che tutti noi cerchiamo, no? Chi fa comunicazione. E il guardare alle dinamiche del gaming per capire come creare questo coinvolgimento è estremamente, estremamente interessante. Non so cosa ne pensi tu.
Questo nuovo mantra, diciamo, del coinvolgimento va assolutamente di pari passo con le trasformazioni sociali che sono in corso, ovvero un passaggio da una società di tipo industriale, che è una società di tipo standardizzata, produzioni di massa, nessuna differenziazione, lo scarto come qualcosa da nascondere, lo scarto lo possiamo vedere come una metafora di prodotti diversi, quindi che è una società che è stata poi quella del dover fare, verticale, con delle tappe prestabilite, a una società, chiamiamola così, post-industriale, che è quella del voler fare. Oggi non si fa più nulla per obbligo o per coercizione, nessuno più segue delle tappe prestabilite, diciamo proprio di vita, intesa in senso generale. Prima c'erano dei momenti che scandivano le nostre vite e che laddove no, non ci si atteneva ad esse, iniziava il biasimo sociale. Oggi provate un ragazzo ad obbligarlo o a posizionarvi in maniera frontale e verticale, non otterrete, non ne caverete nulla di fronte. E quindi il coinvolgimento passa per forza attraverso la sinestesia, innanzitutto, quindi significa superare finalmente il predominio dell'audiovisivo, che è stata la croce e delizia degli ultimi 2 secoli, e qui si ritorna di nuovo all'idea che si ritorna a una cultura di tipo tribale. Quindi noi siamo stati abituati alla vista, che però è un senso freddo e distante, cioè noi possiamo vedere anche a distanza di 100 metri, invece l'olfatto e il tatto sono per forza sensi di vicinanza, che contribuiscono enormemente a creare coinvolgimento. Però sono stati sensi che noi abbiamo abbandonato, e credo quindi ora la sfida del coinvolgimento passa da questo, passa sul ritorno a motivazioni tipo intrinseco più che estrinseche, ovvero non funziona più premiare in ambito monetario un dipendente. Se andate a vedere tutte le ultime ricerche, quando si provano ad assumere, parlo di aziende più strutturate o interessanti, quando provano ad assumere, la leva non è più quella dell'incentivo economico. Anzi, quello che ci dicono anche nel libro, sono riportati diversi casi, paradossalmente spesso è inversamente proporzionale a quello che tu auspichi di aumentare produttività o qualunque cosa tu voglia. Questa era una leva, per esempio quella della competizione, quella economica, che funzionavano bene con la generazione di mio padre e di mio nonno, funzionano assolutamente in senso contrario, diciamo così, tra le nuove generazioni, che lavorano più sull'identità, su dei valori. Io ho scritto nel libro un paradigma SAPE, status, accesso, potere ed emozioni, come driver principali nel fare rewarding. Questo vale tanto per i dipendenti quanto per i consumatori. Sono tutte tipologie di premio non monetarie che non hanno un costo, se non poi un costo interno. Che cosa intendo dire? In alcuni progetti, per alcune banche, i premi più utilizzati erano progetti di employee engagement, erano quelli di poter avere il parcheggio sotto l'ufficio. Un dipendente neoassunto poteva conquistare lo stallo proprio sotto l'ufficio, che solitamente era quello della CIO, o andare a cena col direttore generale che era a Milano, oppure poter aumentare l'autonomia dei fidi che gestiva senza dover andare dal proprio capo sezione, eccetera, eccetera. Premi quindi non economici, ma di status, di potere, di accesso, di privilegi. Quindi il tema del coinvolgimento è centrale. Il problema del coinvolgimento è che se vuole essere di media o lunga durata, deve essere legato a dei driver motivazionali forti che tu muovi, altrimenti è facile ingenerare coinvolgimento di breve periodo, abbastanza facile attraverso delle tecniche e delle meccaniche, facilissimo quasi, che di per sé già può essere qualcosa, cambiare i comportamenti nel medio-lungo periodo di una persona è estremamente più complesso e quindi rientra anche all'interno di un cambio di cultura, all'interno poi dell'azienda.
Sì, quindi se pensate a tutto anche il tema contest, giveaway, tutto questo tipo di meccaniche, no? Che siamo soliti costruire sulle leve della scarsità, riconoscimento sociale, eccetera, anche qui i tempi sono cambiati per l'appunto. E le dinamiche appunto emotive e valoriali sono
Basta
principali.
vedere i loyalty program come sono in declino. I dati dicono che sono stati il bene rifugio delle aziende negli ultimi, in maniera, i programmi fedeltà, i loyalty program, le statistiche ci dicono che sono in
La
declino
tessera
la
punti per
tessera punti
questo.
per intendere, no? Che è stato il bene rifugio, diciamo, dall'800 in poi. All'inizio era sempre, i loyalty program sono sempre stati ratio 10-1, no? Compri 10 cose, l'undicesima è il regalo. Poi si sono evoluti, no? Con le compagnie aeree, agli inizi del Novecento, via via, sono diventati più articolati. Però se andiamo a vedere i dati, non tanto di, le aziende continuano a farli ovviamente, ma dei punti riscattati, dei punti accumulati, ma soprattutto dei punti riscattati, sono in declino fortissimo per una serie di concause. Una delle spiegazioni che mi do, e sicuramente l'avevo accennato prima, è la non più procrastinazione delle esperienze. Cosa intendo dire? Voglio vincere ora, voglio essere gratificato ora. Faccio fatica ad aspettare 6 o 12 mesi prima di essere gratificato, ma questo vale poi per i giudizi scolastici, vale in ambito lavorativo quando, non so, c'è la review annuale, ma vale in ambito sociale, in ambito umano. Non aspettiamo più, non attendiamo più. Io faccio un esempio all'ora di design dei videogiochi. 20 anni fa era possibile inserire un enigma molto complesso che poteva richiedere giorni, settimane. C'erano persone che ci stavano a sbattere la testa mesi prima di trovare una soluzione. Oggi questo è impensabile perché la risposta che abbiamo è o abbandono il gioco oppure vanno su YouTube, guardano una soluzione per andare avanti. Quindi la soluzione qual è stata? È veramente impossibile. Invece di fare un enigma in difficoltà 10, purtroppo per fortuna, ora qui non do giudizi, ne facciamo 10 di difficoltà 1. Alla fine il risultato è lo stesso, quello che vogliamo dare, cioè noi alla fine diamo, loro devono superare una difficoltà tipo 10, solo che è parcellizzata. Una delle tecniche più usate è sempre quella del framing, ma in qualsiasi ambito. Qualcuno la chiama microlearning, poi si può declinare in tanti modi, cioè quello di prendere un blocco e parcellizzarlo, per cui all'inizio c'hai un enigma, un nemico. Poi di intelligenza artificiale pari a zero, stupidissimo, che ucciso. Il primo livello, se ci fate caso, nei videogiochi non ci sono quasi più nemici. Poi inizia a uscire un nemico stupido, poi ne arrivano due insieme di difficoltà 1, eccetera, eccetera. Si fa questo tipo di framing dell'esperienza perché non siamo più con una generazione in un contesto, per esempio se qualcuno di voi frequentava le sale giochi negli anni 80 e ancora negli anni 90, vi trovavate subito dei livelli di difficoltà elevatissimi in alcuni prodotti. Subito arrivavano valanghe di aerei nemici. Ora questo non si fa più, è impensabile, e di pari passo i generi si sono contaminati. Prima era facile individuare il genere in un videogioco, c'era lo sparatutto, c'era il picchiaduro, c'era il puzzle, se ci fate caso sono sempre una combinazione, e questo va di pari passo come sta del mondo, e quasi tutti hanno una componente narrativa estremamente spiccata, anche giochi che non l'avevano mai avuta, per esempio gli sparatutto, i puzzle, hanno iniziato a introdurre delle componenti narrative che io chiamo story doing e non storytelling, però al di là, nel senso che nel videogioco non raccontiamo semplicemente una storia, ma è una storia all'interno della quale tu puoi agire, devi interagire. Il videogioco non c'è senza il giocatore. Un film al cinema alle 21 parte indipendentemente dalle presenze in sala, indipendentemente dalla curva di attenzione in sala, indipendentemente dalla partecipazione o meno in sala del pubblico. Il film in televisione è lo stesso. Il videogioco non è così. Senza il giocatore non parte proprio. Cioè, se non iniziate a premere start, ora sto banalizzando, non inizia e soprattutto non progredisce, non è arrivato alla fine. L'altra grande differenza è una scrittura non lineare. Mentre noi siamo stati sempre abituati dal cinema alla scrittura, sostanzialmente, per dirla banalmente, andare da sinistra a destra. I videogiochi non vanno da sinistra a destra, sono branching narrative, si biforcano costantemente. Poi ci sono dei punti in cui si ricongiungono a volte non si ricongiungono, è complesso, però hanno questa caratteristica. La quantità di scrittura che c'è in alcuni videogiochi è uguale a quella di 10 libri sommati tra di loro, proprio perché ha queste biforcazioni, chiamiamole così, libro game o Bandersnatch, se qualcuno l'ha vista, immaginatela per 100 volte. Alcuni giochi hanno 70 finali, non tutti e 70 di qualità, oggettivamente, perché è impossibile, ci sono 5 finali buoni, diciamo così, però è questo. E questo è molto interessante, tra l'altro ritorna insomma Mecha col fatto di una scrittura che è cambiata, quella attuale è uguale a quella dei geroglifici, identica, se vi andate a vedere, molti simboli delle emoticon sono uguali ai geroglifici, ad altre scritture pittogrammiche, eccetera, eccetera. È molto interessante. E quindi è un ritorno a qualcosa di... Vabbè, non è lungo.
Dai, molto, per me è molto interessante perché parla dell'oralità, insomma, e del ritorno dell'oralità è una cosa che ci interessa molto in generale, ma volevo sottolineare il fatto che questo tipo di esperienza e di scrittura di cui tu parli, provate a pensare a quanto è simile. Se cerchiamo di vederla dal di fuori, all'esperienza per esempio che fanno gli utenti sui social, cioè noi in qualche modo crediamo o che un utente vada sui social e scrolli in maniera lineare, si guardi a mo' di tipo libro, tipo papiro che srotola tutta il feed, no? Non è assolutamente così, l'esperienza che ognuno di noi ha nella propria giornata della comunicazione in generale è iperframmentaria, salta da un media all'altra, all'altro, ha continue interruzioni, è assolutamente anche fatto di scelte continue, per cui continuo a leggere una cosa oppure salto su un'altra. Quindi pensate quanto riuscire a in qualche modo pilotare o vedere nell'insieme questa esperienza, cosa che chi fa game design sa fare già da un sacco di tempo, se non da sempre, può essere utile come forma mentale per progettare anche piccole forme di comunicazione. Moda o comunque insomma l'affermarsi di quelli che Google chiama i micro moments, quindi la considerazione della parcellizzazione dell'esperienza dei pubblici in piccoli singoli momenti e la progettazione dell'incontro con i nostri utenti in ognuno di questi piccoli singoli momenti della giornata è la stessa cosa fondamentalmente, volendo fare un parallelo. Quindi questo tipo di approccio proprio, di attitudine è qualcosa che dovremmo allenare sempre più, anche perché chi è nativo digitale frequenta questi linguaggi in maniera anche più imprevedibile di quello che può dirci Fabio, nel senso che poi le generazioni, la generazione Z per esempio, si inventa anche modi diversi per utilizzare quello che è stato progettato. Non so che esperienza hai tu di questo.
Sì, cioè, dal mio punto di vista è interessante quella generazione perché io non si è mai sperimentata una così grande quantità di protagonismo e di espressività creativa, cioè proprio un'urgenza espressiva. Cioè, mio nonno in tutta la sua vita ha scritto alcune lettere, ma non ha avuto quest'urgenza costante di esternare, soprattutto all'interno e di condividere. Scattava per esempio delle foto, ma le foto venivano inserite all'interno di un album fotografico che era gelosamente custodito in un cassetto da mostrare solo a persone di estrema fiducia e vicinanza. Oggi tendenzialmente larga parte di quello che produciamo è fatta già per essere affinché venga circoli. E quindi questo mi piace dire, siamo arrivati, planati in un'epoca di una cultura di prodotta da tanti e consumata da tanti. Questo è uno stacco fortissimo, anche solo rispetto a pochi anni fa, quando eravamo in un'epoca di una cultura prodotta ancora da pochi e consumata da tanti. La pop culture, la cultura di massa, cioè c'erano comunque ancora poche persone depositarie dell'atto creativo. E poi via via con la televisione, con la radio, con la meccanizzazione della riproducibilità tecnica, eccetera, eccetera. Un pubblico via via più largo, no? La musica, quando Mozart e Beethoven componevano, componevano per il vescovo, l'arcivescovo di Salisburgo, quindi o certi quadri nascevano e venivano depositati all'interno di alcuni palazzi visti da 20-30 persone o quelle persone che entravano in quel palazzo. Poi a un certo punto con la riproducibilità tecnica, diciamo la televisione, la fotografia, tante più persone hanno potuto, però ancora pochi quelli che creavano. Uno dei nessi, credo, interessanti delle nuove generazioni è che poi possiamo decidere o discutere lungamente sulla qualità della produzione, non entro mai sul merito del pro o contro, però sempre più persone creano, producono, io lo chiamo creativi, poi ognuno li chiama come vuole. E questo però disarticola un modello aziendale o culturale in cui comunque c'è il direttore, c'è il curatore, c'è il responsabile. Ora l'enciclopedia è un esempio che viene spesso citato, no? L'enciclopedia a un certo punto era prodotta, continuava ad essere prodotta da professori, UTET, Treccani, britanniche, il mondo anglosassone, c'erano dei professoroni e poi c'era un pubblico via via più ampio che lo consuma. È in carta, quindi il digitale non ha distrutto quel modello. Microsoft è in carta, per chi di voi se lo ricorda, la prima enciclopedia venduta, poi embeddata dentro i computer, però era ancora curata da qualcuno, era già diversa, poi c'erano gli hyperlink, era più orizzontale e tutto, però c'erano dei curatori e un pubblico più ampio che la consumava. Wikipedia viene citata come esempio, nel senso che sono tanti che concorrono a scriverla e questo disarticola tutto, ma la scrittura o piattaforme Wattpad, visto che si parla, Wattpad per chi la conosce, dove stanno larga parte degli under 18? Tra l'altro questo non è rilevato dai dati Istat che dice che si scrive e si legge poco, ma in realtà una Cristina Chiperi, che è una delle tante autrici italiane, Cristina Chiperi ha 50, oltre 50 milioni di letture su Wattpad, vuol dire che più di Baricco, Saviano, Camilleri messi insieme. Però questo sfugge, è una ragazza che ha 21 anni. Poi si può discutere, solamente sono fan fiction, sono romanzi, poi in realtà che cosa stanno facendo? Le case tradizionali, come è già accaduto per la musica, vanno su Wattpad e da lì cooptano gli autori, lei è diventata autrice Garzanti, ma fanno così ora gli editori. Come è accaduto per Sony, per le grandi etichette discografiche, sono andate a vedere chi su Spotify, poi lo cooptano, il meccanismo è identico. Però Wattpad perché è interessante? Wattpad scrivono in tanti, è una piattaforma online per cui in tempo reale tu puoi vedere cosa stai scrivendo, come se fosse un Google Docs online condiviso, e addirittura puoi dare feedback su come vuoi che si evolva la storia. Quindi in tempo reale, mentre tu stai scrivendo, ti appaiono delle note di altre persone che ti dicono. L'altro dato interessante è che l'80% della roba che trovate su Wattpad e piattaforme analoghe è scritta da cellulare. Questo è un altro grande cambiamento. Non stiamo parlando più neanche di lettura, e questo già da alcuni anni le ricerche Google via mobile hanno superato quelle via desktop, però questa è una cosa già, quindi siti responsive, mobile first, eccetera, cioè questo già si sa da anni. Ma che la scrittura passi da mobile, per chi è, non è di, ma anche per me, è inconcepibile, io non riesco a scrivere via mobile, non sono antropologicamente fatto per scrivere. Impiego ancora troppo più tempo rispetto a una scrittura via desktop, mentre per mio padre impiega molto più tempo a scrittura via desktop rispetto alla scrittura calligrafica, eccetera, eccetera, quindi il corsivo che scompare, tutt'al più riusciamo a scrivere in stampatello, eccetera, eccetera. Quindi io credo che quello sia un tratto interessante, questo passaggio della cultura di tanti per tanti che poi spiega tanti fenomeni poi di appropriazione e riappropriazione delle storie, che è uno dei tratti, per me quello che chiamo questa cultura interattiva. L'altro tratto interessante, si diceva prima, che dicevi, le aziende devono cedere potere, no? Cioè, momento in cui scrivono devono, come è successo anche per tante fanfiction, Warner Bros., tanti casini sono successi, cause legali per i fan di Harry Potter hanno fatto, perché c'è ancora questa dicotomia, da una parte le aziende vogliono partecipazione, ma dall'altra non vogliono cedere i diritti, i copyright, eccetera. Poi il discorso dell'autorealità, un discorso che ha pochi secoli, perché prima dalla fine del 1600-1700 nessuno sapeva, se andate a leggervi, nessuno conosceva gli autori dei libri o dei testi, che poi venivano ricopiati, ognuno li ricopiava a modo suo, cambiavano tanti. L'autorialità è qualcosa che ha comunque pochi secoli rispetto alla storia dell'uomo e ora sta di nuovo ricomparendo, ma fino al 1600 non c'era l'autore, non ci c'erano diritti, ognuno poteva fare quello che voleva dei testi, ma proprio non si conosceva il nome e l'autore non scriveva perché voleva essere ricordato, cioè non c'era proprio questa finalità, è una cosa solo nostra, molto contemporanea e anche molto occidentale, poi in altre culture non c'era neanche questo. Si è andati in Africa, eccetera, e continua a essere così.
Ultimamente, vabbè, tu hai fondato varie start-up che si occupavano in parte di questo, in particolare una che si chiama Tuo Museo, che realizza prodotti di gioco per gli enti culturali. Comunque, vuoi raccontarci un po' la tua esperienza in questo campo, dove veramente. Al di là del fatto che mi sembra di aver visto che sei laureato in archeologia, quindi ecco, c'è questo passato, però sembra quasi il campo più difficile in cui andare, quello dei musei che in Italia sono fortemente legati a un concetto di conservazione e non di condivisione.
Come sempre, dove, diciamo, nelle criticità, negli interstizi delle criticità ci sono tutte le opportunità. Quindi era un settore in cui era tutto da fare. E devo dire, la risposta è stata più semplice, più facile del previsto. Nato, abbiamo fatto 10 progetti in 3 anni senza che nessuno provenisse da quell'ambito, con gli Uffizi, cioè, con grandi istituzioni. Proprio perché credo che ora sia il momento di questa saldatura tra quelle che Snow aveva chiamato le due culture. Se ne è parlato, lui aveva scritto questo saggio ormai 70 anni fa, cioè lui diceva appunto che non ha più senso che si continuasse dall'ambito scolastico in su ancora a differenziare la parte umanistica, che c'è un camusico, con la parte scientifica tecnica. Oggi però le università mantengono questa dicotomia, le aziende tendenzialmente mantengono questa dicotomia. L'aver portato invece a dialogo questi due mondi alla fine ha pagato i dividendi, come dicevo io ora non sono più dentro tuo museo, però sono stati 3 anni interessanti, ma per fare un gioco fatto per l'archeologico, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha fatto 4 milioni di download. Il museo fa 600.000 visitatori l'anno, vuol dire che un gioco gli fa 10 volte il pubblico di chi entra. Voi potete dire, ma chi entra non è paragonabile il pubblico materiale col pubblico immateriale. Dal mio punto di vista sono assolutamente paragonabili, anzi a volte il pubblico immateriale è molto più forte di quello materiale. Che cosa intendo dire? Una persona può entrare in un museo e quindi finisce nella rendicontazione dei biglietti venduti. Quella persona è entrata, è stata 1 minuto, ha parlato sempre al telefono e se n'è riuscita. Dall'altra parte noi abbiamo una persona che invece che ha interagito digitalmente per ore, è stato attivo, ha creato a sua volta dei contenuti, non ha mai visitato fisicamente il museo. Se lo scopo del museo è trasmettere immaginari, trasmettere idee, trasmettere visioni, eccetera, eccetera, a quel punto il pubblico immateriale ha più dignità di fine dell'accountability di quello materiale. Nel mondo anglosassone, se non vede l'accountability dei musei, inseriscono anche le persone raggiunte attraverso le properties digitali, proprio entrano nel novero dei visitatori. Perché allora a quel punto significa spostare l'asse non dalla presenza fisica, ma a livello di coinvolgimento che hanno avuto i pubblici. I musei, ma in generale le istituzioni tipo anglosassone, hanno tra gli obiettivi fondanti anche quello del coinvolgimento dei pubblici. L'engagement non è ad oggi ancora uno degli elementi istituzionalizzati all'interno di musei, biblioteche, teatri, eccetera. C'è la conservazione. È arrivata la valorizzazione, c'è cioè la ricerca, eccetera, eccetera, la didattica, ma il coinvolgimento, che per me è una metrica fondamentale, perché il coinvolgimento è una metrica di lungo periodo, nel senso che mentre il visitatore è un'istantanea di un ingresso, il coinvolgimento significa aver raggiunto un rapporto fisico, non fisico, di tipo più duraturo. Tant'è che i videogiochi hanno dovuto lavorare su questo per questioni di soldi, perché larga parte del business dei videogiochi ora è free to play, ovvero le persone non ci pagano più in anticipo. Il 65% di tutto il fatturato, sono 150 miliardi di dollari l'anno che l'industria dei videogiochi muove, di cui 1,7 in Italia, ora viene da persone che accedono non pagando. È come se voi entraste alla Media World e portaste a casa il frigorifero senza pagare, o entraste in un museo senza pagare, diciamo, poi ci sono quelli gratuiti. Noi monetizziamo dopo, quando la persona è coinvolta, ci ha speso del tempo con le microtransazioni, per n motivi, non entriamo nel tecnico, però è un modello totalmente diverso che non può vivere se non c'è il coinvolgimento dell'utente, cioè se la persona semplicemente entra, lo scarica, ci sta un minuto e se ne va, noi ci rimettiamo soldi. Quindi vuol dire che abbiamo, si è dovuto in generale lavorare su questo, su un cambio completo di paradigma e quindi lavorare solo sulle metriche del coinvolgimento. E questo è costato fatica oggettivamente perché è molto più complicato, è molto più facile farsi pagare in anticipo un prodotto. Poi che funzioni, non funzioni, sono problemi, non è proprio così, ma di chi ha comprato. L'altra cosa interessante, credo mutuabile, più altro che l'economia, industria videogiochi, in questi free to play games solo tra il 5 e il 10% delle persone paga. Voi potreste dire che ve ne fate del restante 90%, che in realtà sono un costo di customer care, di banda del server, eccetera. Cioè, in realtà quelle persone sono tanto importanti quanto quelle che stanno pagando, perché gli facciamo fare altre cose. Creano dei contenuti che ci servono, che avremmo dovuto noi creare a pagamento, fanno l'onboarding per chi invece sta pagando. Faccio un esempio, avendo lavorato per 3 anni come game designer in Lottomatica, non ve lo racconto spesso perché disegnare le slot, i poker, room, eccetera. Però come funziona Lottomatica? Nella parte digitale, che chi sta pagando e si siede a un tavolo da poker, in 2 o 3 minuti vuole che il tavolo parta. Per partire ci devono essere un certo numero di giocatori, nel Texas Hold'em. Magari sono 2 che hanno pagato, i 3 che non hanno pagato però sono funzionali a quei 2 che hanno pagato, perché gli permettono di iniziare una partita, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure perché invitano gli amici, avete visto Candy Crush come funziona, dovete aspettare un certo numero di minuti prima che si ricarichino i cuoricini, dovete invitare qualcuno, eccetera, eccetera. Portandolo ipoteticamente in uno scenario fisico è come se voi deste una serie di opportunità. Tu paghi 100 euro per portarti a casa questo bene fisico, oppure mi paghi 50 euro più poi mi fai la recensione e scatti 10 foto di questa cosa, oppure entri con un negozio 5 persone. Differenzio i pricing e do differenti modi di accedere allo stesso servizio, anche gratuitamente, apparentemente gratuitamente.
Eh sì, decisamente. Alla fine, se pensiamo, io torno sempre lì, ma perché è il nostro pane quotidiano, l'investimento che un'azienda fa anche appunto in budget sui canali social, se vogliamo, è la stessa cosa, perché il bene che possiamo, a cui possiamo aspirare, certo, è la conversione del contatto tipicamente, ma in realtà la possiamo ottenere solo se creiamo appunto il coinvolgimento e quindi la fidelizzazione, la conversazione su questi canali, e le tecniche che si utilizzano per certi aspetti non sono così diverse da quelle di cui stiamo parlando. Considerando sempre però, e questo ci tengo a dirlo, e secondo me ci riporta un po' all'inizio del discorso, il fatto che dobbiamo tornare a dinamiche, appunto quella del coinvolgimento, quella dell'immersione nei racconti, eccetera, che sono estremamente arcaiche di per sé, paradossalmente. Quindi da una parte abbiamo degli strumenti che sembrano insomma sempre più evoluti, dall'altra le dinamiche che riescono a portare, tenere gli esseri umani su questi strumenti, o comunque poi anche a fargli fare delle cose, sono delle dinamiche di base che hanno a che fare più con l'antropologia che non col marketing per certi aspetti.
Sì, credo 3 caratteristiche, l'età della partecipazione, della personalizzazione di cui si parla spesso e della riappropriazione e creazione dell'individualità. Siccome qui perché si va online così tanto, si creano comunità, a molti non piacciono, le persone si aggreghino sui social, si tira il peggio delle persone, però perché sono i luoghi in cui oggi si stanno formando le identità. Nel senso che l'identità non è. Nessuno di noi nasce con un'identità. L'identità è qualcosa che trovi nel contesto sociale. Una volta erano le famiglie o la scuola. Nel momento in cui, o altri tipi di comunità, i Boy Scout, la Chiesa, ognuno. Nel Novecento sono state comunque queste tre, diciamo, la Chiesa, la famiglia e la scuola, i luoghi in cui si formava l'identità delle persone. Nel momento in cui c'è stata una disarticolazione di tutte e tre. Quelle che sono state delle istituzioni, poi c'erano anche le ideologie politiche, diciamo quattro
Certo.
allora. Nel momento in cui tutte queste quattro macro aree di riferimento sono andate disarticolandosi per perenne ragioni, si è persa l'opportunità di formarsi una vera identità. E quindi l'unico posto in cui trovi consenso, trovi autoespressione, trovi qualcuno che ti dà un feedback, poi disarticola fatto male, brutto, non sarà il feedback di qualità come te lo potrà dare un genitore che ti prestava tanto tempo, una maestra che ti prestava tanto tempo. Lo trovi lì, in questo tipo di comunità. Quindi i posti in cui oggi ti dà la possibilità di formare un'identità sono i posti più ambiti, paradossalmente. Purtroppo, sappiamo sui social, i meccanismi identitari sono purtroppo sballati, sono o quantomeno sono diversi rispetto al passato. Non sono più dei feedback qualitativi, ma molto spesso sono quantitativi, cioè in base a quanti like ho avuto, a quanti follower ho, eccetera, eccetera, si rafforza o non si rafforza la mia identità personale. E questo poi può creare delle storture, però tecnicamente funziona. E tant'è che una poi delle tecniche, delle meccaniche, credo che derivi largamente da questo, che purtroppo bisogna dirlo, formare l'identità è qualcosa che richiede tanto tempo, non basta solo la qualità. Questo è un discorso anche familiare, no? E spesso si
Ma
dice.
ci si può fare una domanda?
Certo.
Ogni tanto svincoli sul non sto a giudicare se è bene o male,
Sì,
sto,
sì,
è
sì.
proprio lì ti un attimo da rompere le scatole, scusa, ma no, penso che sia importante per ciascuno di noi vedere questi cambiamenti epocali che descrivi benissimo. E però un pochettino la domanda te la vai a porre, e a me sono venute in mente tante cose mentre parlavi, questi ambienti in cui ci si creano nuove identità, per esempio c'è un tema di economia dei media, di chi sono proprietà, c'è un
Certo.
tema del ruolo del progettista, che
Certo.
è il puppeteer sotto un altro puppeteer che è quello che ha in mano i media economics. E quindi queste persone un perché se lo pongono, ma no, io non sono quello che
Sì.
dico, anche io lavoro in quest'ambito, quindi potrei essere, guarda, ecco, uno di. No, è proprio che a volte ci sfugge il momento etico nella frenesia di questi cambiamenti che hai descritto, mi sto registrando tutto quello che dici perché hai descritto benissimo, e rimane sempre questa piccola ombra di afferrare anche i motivi etici e in tante cose che hai detto, per esempio, io me ne ricordo mille. E a volte questa possibilità di essere in relazione con tante persone, e c'è chi dice, non mi ricordo, persone ignorante, che al massimo ne puoi gestire con qualità, massimo 150. Io ho 1500 amici su Facebook, non so chi cacchio siano. Cioè, c'è una serie di cose che qualcuno ha detto che gestite in questa maniera molto, molto frenetica potrebbero porre dei problemi anche etici. Cioè, è una bellissima descrizione di chi siamo diventati. Mi chiedo se analizziamo anche i perché dietro a questa nuova realtà. Mi viene in mente anche Heidegger che dice il way of being, il determinismo tecnologico, cioè descriviamo la parte come siamo tecnicamente, un po' però ce la siamo voluta questa tecnologia, ce la siamo voluta. E io mi chiedo, ma perché ci siamo voluti proprio il mondo che abbiamo adesso? E per tornare da questi pipponi che direi, vabbè,
Sì.
anche alla tua tematica, è in tutto questo cambiamento che è sociale, il ruolo del settore di cui sei esperto tu, cosa per un ignorante come me, vedo il cinema, vedo la letteratura, c'è questo mondo del gaming che io, cioè, ci giochicchiavo all'epoca, però poi l'ho anche un po' perso, magari non sono poi stato, però vedo che è evoluto tantissimo, che ci sono tantissime persone proprio ingaggiate,
Sì.
allora mi chiedo, cioè, che ruolo ha all'interno della società secondo te, che perché ha o che perché dovrebbe avere?
Pensarmi la sua
Certo.
risoluzione con una cosa che mi è venuta in mente all'inizio quando hai iniziato a parlare, quando hai detto che i giochi in questo momento si stanno adattando, si adattano con i dati che ricevono, no? Si adattano al giocatore. Mi sembra, da quello che ha detto, se non ho capito male, che stiamo un po' diventando come Facebook, cioè che ci fa vedere quello che ci piace e non ci crea quella, non ci porta in quella zona di non comfort, che può essere spesso anche una zona in cui impariamo qualcosa, in cui impariamo ad apprezzare anche qualcosa di diverso rispetto a come la pensiamo. Cioè, mi sembra che l'etica, mi riaggancio al suo discorso, questa etica in cui ci fanno vedere solo quello che ci piace, mi sembra che sia forse un po' da portarsi una fase un po' più di evoluzione, insomma, perché l'evoluzione c'è quando sbaglio qualcosa, non quando faccio giusto.
L'evoluzione c'è quando... che io non riteniamo che fosse male per forza, a volte se viene definito perché c'è un luogo di entertainment lì, anche il cercare, se vado in pasticceria so già che non mi farà benissimo quello che mangio, però c'è scritto pasticceria sopra, cioè le birrette là, c'è scritto birretta, insomma è buona, però un po' le panzetta te la fa. E a volte che ci sono dei luoghi oggi, soprattutto per, mi tocca dire, i giovani, che me ormai per capire, dove si creano, che non sono in possesso delle regole che ci sono dietro, cioè hanno questa velocità di interazione di cui parli, e mi chiedo, perché non lo sono più, se hanno la capacità di interrogarsi sul modo con cui vivono questi cambiamenti e che ruolo, dicevo.
Tanti temi. Allora, i videogiochi sono, credo, l'unica esperienza progettata affinché tu debba morire e sbagliare. Portiamola a questo. Sono il regno del game over, i videogiochi. Non c'è nessun'altra esperienza, creata nello scibile umano, che è scientemente disegnata affinché tu muoia costantemente, affinché tu perda, affinché tu possa sbagliare costantemente ed imparare dagli sbagli che fai. Ora non voglio svicolare dalle tue domande, nel senso che, se ci fate caso, il modello di apprendimento che avviene all'interno dei videogiochi è quello del fallimento. Tu sbagli, capisci perché hai sbagliato, dopo un tentativo, dopo due, dopo tre, dopo che hai perso tante vite, tante energie, tanti game over, capisci che il salto va fatto in un certo momento preciso, devi usare una certa combinazione dei tasti e vai avanti. Ora, questa è una risposta puramente tecnica, che in parte affronta quello che dici. Ci sono due correnti di pensiero, sono diversi ovviamente tipologie di videogiochi, sono anche lì dei videogiochi estremamente autoriali e quindi diciamo delle scatole chiuse, in cui quindi c'è una narrativa. Faccio un esempio, c'è stato un gioco di 2 anni fa, una coppia a cui è morto un figlio malato di leucemia a 5 anni, entrambi lavoravano in industria dei videogiochi, quindi era il media, il linguaggio a loro più vicino, hanno deciso di raccontare la storia della loro vita e della morte del loro bambino attraverso un videogioco, che in quel caso altro non ha fatto che sostituirsi a un'autobiografia o a un documentario. Quello è un mondo chiuso, ovviamente non cerca di strizzare l'occhio, non si adatta, non è fatto per forme di spiccata partecipazione e interazione, è una storia interattiva. E come quella ce ne sono tanti, tutti i giochi di cui prima si parlava, di tuo museo, sono di questa parrocchia qui, diciamo. Poi ci sono invece altri giochi cosiddetti data driven, che invece seguono un filone che è molto più commerciale, ma che anche tante grandi aziende seguono, quello di utilizzare i dati, però sì, ovviamente anche per venderti, per farti fare più microtransazioni, ovviamente, ma è anche fatto per fare in modo che il gioco si adatti il più possibile ai tuoi set cognitivi e culturali. Cosa intendo dire? Un altro grande vantaggio che i videogiochi hanno, ora, ovviamente io sono abbastanza di parte perché è l'ambito in cui sono cresciuto, poi leggo, al teatro, ho altre passioni, però quello che riconosco ai videogiochi è sicuramente il potere di adattarsi alle persone e non richiedere che le persone si adattino a loro. Questo per me è estremamente interessante. Che cosa intendo dire? A scuola, ma in qualsiasi altro, pensare a qualsiasi altro prodotto, la lezione è frontale. Io ho di fronte 20 persone, ognuna però è diversa da un punto di vista cognitivo e culturale, di velocità di apprendimento. Però la mia lezione è uguale per tutti. Qualcuno si annoierà, perché gli sono cose che già sa, è molto più veloce. Qualcun altro invece vorrebbe chiedere alla maestra di soffermarsi per molti più giorni su quell'argomento perché è proprio portato a metabolizzare più lentamente, eccetera, eccetera. Però la lezione, il programma va avanti così. Invece il videogioco si adatta a te. Nello stesso momento ci sarà qualcuno che in un'ora è arrivato al decimo livello, c'è qualcuno che è ancora al primo ma è molto più interessato a soffermarsi sui dettagli. E queste persone di convivere armoniosamente all'interno dello stesso spazio. I videogiochi migliori sono quelli che consentono a pubblici diversi di trovare una risposta. Voglio dire, in un videogioco c'è chi è competitivo e quindi interessato prevalentemente a un aspetto, c'è chi è più interessato alla componente sociale, c'è chi è molto più interessato alla componente di libera esplorazione, c'è chi è molto più interessato alla componente di sbloccare gli obiettivi, trovare gli achievements, eccetera, eccetera. Il gioco migliore è quello che tiene insieme tutte queste categorie di persone. Per questo dico che è interessante, non è manipolatore, ma semplicemente cerca di fare in modo che lui si adatti a te, mai tu a lui. Poi su temi etici ci sono vari ragionamenti in corso, è difficile cristallizzare ora perché siamo nel mezzo di questa rivoluzione, oggettivamente. Quindi è difficile essere proprio obiettivi, asettici, tagliarlo. Però tu dici le evoluzioni, però le evoluzioni sono sempre state, nel senso che nel momento in cui l'uomo ha smesso di andare a piedi e ha iniziato ad andare a cavallo, poi dal cavallo è passato al cavallo vapore, alla macchina, all'aereo, ha cambiato totalmente la percezione, per esempio degli spazi e del tempo. Oggi, io all'inizio dicevo oggi non ci sono più spazio e tempo, non che non esistano più come concetto, però se ci andare a far vedere anche le pitture, fino all'epoca greca, proprio lo spazio e il tempo non erano concetti, non esistevano. Se andate a vedere le rappresentazioni degli scribi su dei templi egiziani, non riesci a capire se sono cinque scribi che hanno fatto cinque azioni consecutive, se è lo stesso scriba ritratto in cinque momenti diversi, se sono cinque scribi che in contemporanea stavano lavorando, perché loro non avevano questi concetti. E quindi ora credo che si stia ritornando a questo superamento di alcune idee e concetti che avevamo, anche di cosa è giusto e sbagliato, di cosa fa bene, di cosa fa male, perché stanno saltando alcune ideologie. Tu dici, e credo allo stesso tempo che tu dicevi i contatti, 150 contatti, la gestione. C'è un libro che per me straordinario, si chiama Bullying Alone, scritto da un sociologo, Putnik, che è stato consigliere per tantissimi presidenti degli Stati Uniti, che tratteggia il fatto che paradossalmente siamo più soli di prima. Credo che poi questo sia abbastanza interessante, quindi è fondamentale creare progetti, quindi anche per le aziende che ricreino comunità, anche si ritorni a comunità di tipo fisico, perché se si dice che stiamo ritornando in una cultura tribale, quindi le comunità devono tornare anche ad essere di tipo fisico, e quindi questo vanno incoraggiati, perché in realtà non c'è più una vicinanza reale. Però poi risposte più concrete non te le so dare, perché è un tema aperto, dove cioè ognuno dice una cosa diversa dall'altra.
Avevo una domanda. Intanto, io ho letto un libro che si chiama The Game di Guarico,
sì,
che parla della risposta a questa domanda, ed è molto interessante. Io vivo ancora nel 1900, forse prima del 1900, lavoro nell'industria. L'industria è una roba che fa pugni con tutta questa roba qua, e però con cui ci dobbiamo confrontare in modo importante, perché è basata su il modello mentale di approfondimento, e noi stiamo soffrendo il passaggio generazionale, perché il passaggio cioè l'industria di prima si basava sull'esperienza e sull'approfondimento puntuale, mentre oggi devo parlare con persone che volano sulla superficie, e quindi non fai fatica proprio veramente. Trovo in difficoltà. Però la domanda che volevo fare è questa: io mi confronto con altre culture e trovo forti differenze, e volevo sapere anche a livello di videogiochi la cultura latina, in cui ci metto l'Italia, la Spagna più o meno, la cultura centroeuropea germanica, che è diversa da quella anglosassone, cioè io li vedo molto molto diverse, e a volte ci scontriamo anche su questo modo. Come reagiscono a questa...
C'è, sì, sì, si dice che siamo in un'epoca globalizzata, ma non è, vero. Oggettivamente così per tanti motivi. Per esempio l'ambito Austria, Germania, parte d'Olanda, eccetera, lì sono sopravvissuti, se parliamo di categorie di videogiochi, e vanno fortissimo ancora i giochi manageriali, i giochi di tipo gestionale, che non è un caso che secondo me fanno il paio con un certo tipo di cultura che loro hanno. Vabbè, ora l'Italia tralasciamo perché gli unici giochi che hanno venduto sono quelli di calcio. Cioè FIFA 2019, 2018, 2017 sono in classifica quest'anno tutti insieme. Su questo diciamo noi facciamo un po' più fatica, anche tutti quei giochi, quel movimento di giochi chiamati indie, che poi fanno il paio con la musica indie, col cinema un po' indipendente, così. In Italia non sono mai riusciti a decollare, ma ci sono altre nazioni che hanno lavorato, per esempio la Polonia è un hub estremamente interessante in questo momento, dove stanno creando la maggior parte delle narrative contemporanee. Ora cito The Witcher perché è quello che ha avuto più successo, ma da lì The War of Mine, tutta una serie di giochi che hanno avuto grande successo, Machinarium, stanno venendo tutti da una certa area dell'est Europa. Giappone, profonda crisi, ma perché riflette come l'Italia una crisi che è demografica, che è sociale, che è di creatività, eccetera. Il Giappone, che è stato il luogo in cui sono stati prodotti larga parte degli immaginari degli anni 70, 80, 90, è in crisi, è il paese col tasso di natalità più basso, poi viene l'Italia. E con l'età media più alta, che da una parte è positivo perché si muore molto in ritardo, eccetera.
Cioè, l'Italia viene data molto creativa, la creatività italiana, cioè ci viene riconosciuta.
Quello ci viene riconosciuto, è vero. Sì, sì, ti confermo, all'estero sì.
Con il fatto che diventiamo sempre più vecchi.
Quello sarà un grande problema, perché vuol dire anche semplicemente anche solo per testare, è vero che i mercati, come si dice, mondiali, cioè, ma anche se dobbiamo testare dei prodotti per bambini o per ragazzi, non abbiamo mercato interno, minimo, ormai. Quindi invece si possono fare degli ottimi test su un mercato, diciamo, over 50. Anche per un'altra ragione, ora questo è per la prima volta, le nuove generazioni sono più povere di quelle precedenti, non lo sperimentavamo da diverso tempo questo. Qui praticamente chi ha capacità di spesa e chi è più avanti con l'età. Questa è una cosa che non è mai successa e che non sta succedendo invece nei comuni emergenti, dove invece, come la logica vorrebbe che fosse, la generazione che segue sta un po' meglio rispetto alla generazione che l'ha preceduta. E poi qualcuno dice che la spiegazione sta anche nell'alfabeti, che alcune, per esempio la Cina non ha mai adottato un alfabeto lineare, eccetera, eccetera. Non voglio entrare, però alcune spiegazioni vengono anche dal modo visivo o non visivo con cui hanno interagito, eccetera. Quindi ci sono delle spiegazioni per cui alcune parti del mondo sembrano destinate a dominare altre.
Posso, anch'io volevo tornare sul tema delle generazioni, no, dell'accostamento delle generazioni, perché a caso due accaniti giocatori adolescenti e preadolescenti dotati di PlayStation. E inizialmente
nessuno di PlayStation sono dotato di
computer. No, io ho un approccio più laico, anche davvero volevo proprio fare questo appunto, perché anch'io ero passato a un grande scetticismo, se non ostilità, ma ho dovuto un pochino, come dire, denunciare il fatto che anch'io vengo da un altro secolo, come dire, ho riconosciuto il fatto che probabilmente ho degli schemi non adeguati rispetto a questo tipo di rappresentazione di realtà, perché ho iniziato, come dire, a interrogarmi quando ho visto un evento su Fortnite l'anno scorso,
sì.
Marshmello,
sì.
Ha fatto un concerto live,
sì,
atteso,
sì,
per tutta la settimana dei miei figli, al che mi sono seduto anch'io un sabato sera alle 9 a vedere il concerto di Marshmello, che è un DJ che non lo conoscevo nemmeno, ma adesso l'ho conosciuto, fa una musica techno, eccetera, però commerciale è una parola non adeguata, tuttavia online, che è stato seguito da centinaia di milioni di persone.
C'è.
E i miei figli e io eravamo coinvolti da questa esperienza, che è durata pochissimo, 15-20 minuti. E un'altra cosa che mi ha fatto pensare è stata quando è passata alla fase 2, no, Fortnite, non più di 6 mesi, 8 mesi fa, per cui c'è stato un blackout dei server, voluto o non voluto,
sì, sì,
il marketing,
sì.
Comunque. Per cui i miei figli erano in panico e mi hanno portato a vedere su YouTube, piuttosto che su Twitch, la gente che commentava per 2-3 giorni consecutivi questo blackout. Mi sono un po' appassionato, devo dire che vedo i miei figli più maturi di me nell'affrontare questi discorsi, queste connessioni, queste cose che vengono da loro vissute molto, molto spontanee. Li vedo molto sociali e li vedo utilizzare la PlayStation con destrezza, comunicano tantissimo, probabilmente molto più di quello che faccio io 15 ore in ufficio. E quindi la mia riflessione è dovuta al fatto che probabilmente sono scarsamente dotato di strumenti per leggere questa realtà. Quindi
è una riflessione giustissima. Ognuno interpreta la realtà coi codici con i quali è cresciuto. Io dico sempre, quando mi trovo a parlare in certi contesti, allora, l'interlocutore, diciamo un professore universitario, quel contesto universitario, l'interlocutore si aspetta che io conosca buona parte della saggistica, diciamo, dall'epoca greca in poi. Quando io faccio una minima citazione di qualcosa di estremamente popolare che appartenente a una cultura diversa dalla sua, lui è indifferente totalmente, perché ognuno si aspetta che l'altro conosca il proprio codice, il proprio linguaggio di riferimento, eccetera. E da lì si crea larga parte di questo cortocircuito, perché nessuno prova a comprendere la cultura di riferimento all'interno della cornice di riferimento all'interno della quale stanno muovendo, che è una cultura più difficile, più frammentata, più orale, quindi molto più difficile da comprendere. Però poi non ci dobbiamo sorprendere se tutti i media solo di recente si sono resi conto che Me contro te, il film che è arrivato al cinema, è stato primo per tanto tempo, ha incassato più di Checco Zalone, che a sua volta già fa storcere il naso a chi proviene a Serra e a chi proviene da Grasso e chi proviene da altri riferimenti culturali. Tutto questo però è successo in quanto? In 10 anni. Checco Zalone, cioè non è impossibile. Checco Zalone, ma poi va tutte con la tipologia di film, ma addirittura ora due youtuber che vanno su un altro media portandosi dietro il pubblico di riferimento. Cioè, però questo ne accadrà sempre più spesso, solo che lì è stato istituzionalizzato perché loro sono andati su un media più tradizionale, altrimenti loro sarebbero rimasti lì però con 5 milioni di visualizzazioni. Ha filmato una prima serata su Rai 3, fa 1 milione qualcosa di spettatori. Cioè, è questo il raffronto che c'è a livello mediatico, e tra l'altro lì è un tipo di pubblico che è vero che non è sincrono, quindi si vuole sempre una cultura più asincrona, non è quasi più real time, ma tutti quanti guardiamo le cose tramite podcast, le accendiamo, le riprendiamo dopo. Dalle VHS in poi c'è stata data questa, sostanzialmente questa possibilità, che via via si è raffinata. È una cultura, quindi dicevo, di tipo asincrono, ma anche di tipo partecipativo, perché su YouTube le persone interagiscono spesso, commentando, facendo poi dei controvideo, chi sta parlando a volte in diretta recepisce questi feedback e li intercala all'interno, quindi anche il linguaggio cambia, sono format molto più brevi già rispetto alle serie TV. Le serie TV quando sono iniziate duravano 50 minuti mediamente, ora una serie TV mediamente va sui 25, un film all'inizio era 2 ore, 1 ora e mezza. C'è stata comunque una progressiva erosione, i format di YouTube durano 3-5-10 minuti solitamente. Però questo sta succedendo, cito Wattpad, ma in ogni ambito è successo questo. L'unica cosa che non cambia, attendere dal mio punto di vista, che invece è il media più coinvolgente in assoluto, è la musica. Che la musica in 3 minuti, e per questo anche la radio ha avuto una rivitalizzazione, anche la musica, non ci sono mai stati tanti biglietti venduti in uno spettacolo dal vivo come negli ultimi 5 anni. Proprio di chi non si diceva che col passaggio della musica, diciamo la pirateria da Napster in poi, la frammentazione, la parcellizzazione del mercato che passava da dischi, vinili, CD a Spotify, YouTube, sarebbero perse persone. In realtà i dati SIAE ci dicono che è aumentato notevolmente il numero di persone che assiste ai spettacoli dal vivo, perché è aumentata la somministrazione, la quantità di esposizione. E la musica è straordinaria perché in 1 minuto, 2 minuti riesce a coinvolgerti. Un ritornello ti entra in testa, anche nei videogiochi abbiamo bisogno di più tempo. un libro ha bisogno di tempo, un film per quelli che ci riescono ha bisogno di più tempo, la musica in un minuto, 30, 3 minuti, quello è molto interessante.
Aggiornando il tema,
dico se avete qualche altro domanda,
perché è una cosa interessante. Io faccio un po' storia assistente su una mosca bianca, perché arrivo dall'industria, sono tuttora un giocatore, cioè capelli molto bianchi, e io credo che, Marco confermo, che sia l'unico media in questo momento che fa mischiare diverse generazioni, perché ci si trova a giocare gente della mia età che è nata come te negli anni 80 a giocare a slogarsi i polsi in sala giochi e gioca tuttora, ragazzini, mia figlia che ha 12 anni, e ti trovi sempre, ovviamente con le difficoltà del caso, io ho provato a giocare a Fortnite una volta, poi si sta dopo un'ora. Perché... No, e io gioco, cioè io sono un giocatore, è impossibile giocare con la velocità che hanno loro. Però vedo che è comunque un media che permette a diverse generazioni di incrociarsi. Cos'è l'unico? Perché se vado al cinema, magari vado a vedere un film che non è adatto ai ragazzini, o è al contrario, loro vanno a vedere me contro te. Il videogame, secondo te, sta evolvendo verso la possibilità di avere diverse generazioni che si ritrovino in un unico ambito a confrontarsi, a crescere insieme, come dicevo prima?
Sì, sì, sta accadendo. Ci vuole ancora un po' di tempo, nel senso è... Per ora è il media egemone per due generazioni, diciamo 1980-2000 e post-2000. Per quelle due generazioni è il media egemone. Ed è molto probabile lo sarà anche per quella successiva. Quindi in più c'è quella, diciamo, più o meno precedente, diciamo, quella 70-80, dove non è stato egemone ma ha preso una fetta. Quello che sicuramente da sfatare è l'idea che i videogiochi siano un regno solo per bambini e ragazzini, perché i dati ci dicono che oggi l'età media di chi acquista un videogioco è 37 anni, ma crescerà sempre di più, ma per una questione probabilmente logica, man mano che io, lui, andiamo avanti con l'età, probabilmente continueremo a giocare.
Perdiamo un po' la vista, Mario.
Quindi non ci sono ora giocatori ottantenni, o comunque è molto raro, settantenni, poi in realtà c'è qualcuno, cioè, però non sono nati con quel medium, ma man mano che noi, mentre i libri hanno avuto secoli per stratificarsi, il cinema ha avuto un secolo e mezzo, eccetera, ora noi abbiamo avuto meno tempo, ma è solo una questione temporale, e quindi diventerà uno strumento. Man mano anche che si amplierà la platea, la disponibilità, la tipologia di giochi realizzati, quindi via via si sta allargando anche, man mano che si esce dalle console, si va anche sul cellulare, ha contribuito a allargare.
Assolutamente. Giorni, è immenso, piuttosto, sì. Giochi anche che hanno trame narrative.
Sì, sì, Life is Strange, ce n'è tanto. Sì, no, no, per me ora già non molto più immaginario di un libro, cioè oggi le citazioni sono più di videogiochi che non di libri, tra queste ultime due generazioni che ho citato, questo non c'è dubbio, ma anche più di film, eccetera. Si muovono tra certi, chiamiamoli così, certi tipi di creatori di contenuti che stanno su Twitch, che stanno su YouTube, eccetera, videogiochi sono questi quelli che creano immaginario oggi e che verranno citati, quindi vengono già citati nelle tesi, nel linguaggio colloquiale, eccetera, eccetera. Nessuno ovviamente cita più Kafka, Pirandello, eccetera, poi ognuno, ripeto, insomma, ognuno si fa i suoi giudizi, no? Se positivo o negativo, ma è come chi è cresciuto nel Novecento non conosceva autori pre-stampa Gutenberg, sicuramente, cioè, ma è sempre stato così. Nessuno si è mai portato tutta la cultura precedente, si è sempre portato un pezzetto di cultura precedente. Semplicemente sta accadendo questo, poi più si legge meglio, su questo concordiamo tutti. Ora accade molto più velocemente, la differenza è quella. Tutti i cambiamenti che una volta richiedevano decenni o secoli per cristallizzarsi, ora si cristallizzano e vengono superati in molto meno tempo. E quindi questo porta tra l'altro un problema, che paradossalmente oggi in realtà del contenuto non gliene frega nulla a nessuno, ma conta quante persone ha raggiunto il contenuto, nessuno più legge il contenuto. In realtà quello che è il vero problema del mancato apprendimento non è tanto la velocità, ma il fatto che nessuno più si sofferma sul contenuto. Conta quante volte è stato ripetuto, su quanti cross media è stato esposto, ma il contenuto in sé è secondario. Nessuno più legge il contenuto. Quindi probabilmente è più importante il veicolo del contenuto e la ripetizione che non il contenuto.
Quindi pensate che, scusa, dico solo una cosa, se invece le narrative pensate per i giochi sono capaci di generare così tanto coinvolgimento, quanto ci stiamo perdendo rispetto all'ostinarsi a utilizzare i contenuti in maniera lineare, tradizionale, no? Solo per il fatto che non conosciamo questo tipo di mondo, magari, o non tantissimo, perché i numeri dell'industria stessa, se vogliamo essere più sugli economics, ci dicono questo: gli investimenti di autori, narratori, sviluppatori, eccetera, che ci sono in quel settore, creano qualcosa che è probabilmente molto al di sopra di tutte le altre esperienze narrative a cui siamo abituati. Scusa.
Ma la mia non vuole essere una provocazione, ma purtroppo appartenendo a una o due ere geologiche
precedenti, esagerato.
Cioè, il fatto che parliamo di medium, di media, sì, riferendoci ai videogiochi,
sì,
paragonandoli ai libri,
sì,
eccetera, eccetera. Cioè, medium, media vuol dire attraverso, quindi porto qualcosa da là, dall'altra parte, tipicamente dall'autore alla mia testolina.
Sì.
La mia domanda è: ma cosa ci insegnano i videogiochi? Cioè, che non riesco a capire, perché a me sembra,
sì, sì,
tra virgolette, solamente un passare il tempo.
Sì, 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 chiarissimo.
Ripeto, noi dinosauri abbiamo...
Dicono le stesse cose, dicono i film, i libri, in maniera qualitativamente alta o bassa, come lo fa un quadro, un libro, una statua, un gioco, ha le stesse gradazioni di trasferimento dell'informazione. Semplicemente cambia il linguaggio con il quale vengono trasferite queste informazioni, queste, chiamiamole, visioni del mondo, queste idee. E con la stessa ambivalenza di alto e basso con il quale vengono giudicati dei libri vincitori di premi strega, dei libri che noi consideriamo dei libretti, sì, ognuno, sì. E ho un quadro per cui qualche quadro merita di essere musealizzato, per altri un altro quadro non merita neanche di stare appeso in una latrina, però cambia, cioè è semplicemente una tela che in questo caso è digitale, quella del videogioco, quindi la vera grande differenza è questo, dopodiché sta alle mani qui purtroppo non più di una sola persona, ma di un collettivo di persone, da un duplice punto di vista. I videogiochi vengono fatti da tante persone, mentre il libro, il quadro, noi siamo abituati a pensarlo come un'esperienza individuale, no? Del genio artista che si mette, scrive, grande creativo, Leonardo da Vinci, no? Ora, ma in realtà non più, non solo i videogiochi, ma tutte le nuove espressioni umane sono tutte figlie di collettivi, perché sono così complesse tecnicamente, umanisticamente, richiedono tante persone. Collettiva anche nell'accezione che le persone concorrono a creare. Senza voler citare Bauman, cioè è un passaggio molto più liquido, non c'è più una stanza che divide chi crea e chi consuma, cioè, chi crea e chi consuma, non c'è più questa distinzione. Però su cosa trasmettono è lo stesso di un libro, sono dei videogiochi che raccontano storie di amicizie straordinarie, ti raccontano una guerra dal punto di vista di chi viveva in quella città, e quindi non più solo mondi fantastici o universi in cui più si uccide, tutti i pedoni che sono in strada, più punti si prendono, ci sono un insieme veramente variegato. È un modo di scrivere diverso, ma che in realtà poi tocca le stesse corde emotive della paura. Non vedo differenza io tra lì, cioè forse per me la mia biblioteca non si chiamerebbe più biblioteca ideale, è quella dove sullo scaffale c'è il tema e l'amore, c'è un quadro, c'è una statua, c'è un libro, c'è un videogioco, c'è una canzone, c'è un DVD, tutti quanti sullo stesso scaffale. Quindi non più per autori, non più per epoche, non più per ordine alfabetico, ma il tema è l'amore, tutti insieme, perché tutti concorrono a raccontarci quel tema. Chi con una graphic novel, ma sono pari sono. Questa sarebbe la mia biblioteca ideale, però ancora lungi da venire.
Io chiuderei con questo pensiero bellissimo, che tutti i prodotti degli esseri umani sono fatti appunto con linguaggi diversi, ma parlano degli esseri umani in maniera semplicemente tecnologicamente diversa, ma sono prodotti che quando sono riusciti naturalmente parlano di noi, quindi ti ringrazio.
Grazie a voi.
Fabio, veramente.